vi invito ad aprire la parola del Signore e leggere con me nel libro di Numeri, al capitolo 13, leggeremo dal verso 27. Numeri 13, 27. Fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo visto anche dei figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei, gli Amorei, la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare, lungo il Giordano. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro. Fin qui la lettura della parola del Signore. Prendete pure posto, state pure comodi. Il brano che abbiamo letto è reso conto che 12 esploratori della terra promessa erano stati mandati per esplorare questo territorio, e se avete voglia e pazienza di leggere poi a casa tutto il capitolo, scoprirete che erano 12 principi, uno in rappresentanza per ogni tribù. Erano uomini capaci, uomini mandati per conoscere a fondo quello che era il territorio che stavano per conquistare, per il quale erano stati liberati dalla schiavitù d'Egitto ed erano partiti dall'Egitto con l'intento di abitare in questa terra promessa, terra che dice la Bibbia dove scorre il latte ed il miele. Ma arrivati lì, queste spie, questi 12 uomini, questi esploratori, tornano e fanno il loro resoconto, abbiamo letto qui. E mentre rileggevo questo brano, mentre col fratello Perugini ci contattavamo per la nostra visita in questa occasione, mi tornava in mente questo testo, e in modo particolare un'espressione che ha catturato la mia attenzione e della quale vorrei parlarvi in questa sera. Al verso 33 è scritto, abbiamo letto: e vi abbiamo visto i giganti. Abbiamo visto i giganti. Nella Bibbia tante volte ci imbattiamo in simili espressioni: gente di alta statura, gente dalla prestazione fisica, dalla capacità, dalle armature impossibili da combattere, uomini nei quali lo scontro era già segnato. Quanti non conoscono le epiche sfide di Davide contro i giganti, dei giganti in questa occasione? Più volte troviamo questi uomini di alta statura che combattono, sebbene nel nostro testo si parli proprio di uomini veri e propri, di giganti, di alta statura. È un testo particolare, infatti si rifà a Genesi capitolo 6, da quando la prima volta vengono menzionati questi uomini così di alta statura, uomini impossibili da combattere, con una netta superiorità. Ora io non vorrei parlarvi di questo perché, grazie a Dio, sebbene io non sono un gigante di statura, e ogni tanto scherzo con i fratelli a Isola di Capo Rizzuto, il fratello Perugino lo sa, sono alcuni fratelli di alta statura. E quando capita a loro di essere di servizio in comunità, con la loro targhetta di servizio, se entra qualcuno nuovo e si vede questi fratelli che gli arrivano, là gli dico: fratelli, devi andare a sedere lì, questi qui io li vedo dal pulpito che sono in punta di piedi, e chi osa ribellarsi? Perché sono veramente fratelli, insomma, danno una certa, un certo impatto, ma al di là delle battute. Io stasera vorrei parlarvi di un altro tipo di giganti. Giganti che a volte si presentano nella vita, nella famiglia, nella casa. Quando leggi in alcuni volti, nei volti di alcuni genitori a volte, delle lacrime che scorrono e sono incontenibili da tenere, e che ti parlano di una diagnosi terribile del proprio figlio, della propria figlia, o di una crisi familiare impossibile da affrontare, giganti di fronte ai quali a volte ti trovi disarmato, disarmata, di fronte ai quali c'è un senso di frustrazione perché non puoi fare nulla. Qui, se voi vi leggete il testo, capitolo 13 e capitolo 14, scoprirete che nel capitolo seguente dice la Bibbia che le persone piansero dinanzi a questa realtà. Si misero a piangere, alcuni mormorarono, alcuni gridarono, alcuni dissero: ma era meglio morire in Egitto, era meglio morire nel deserto. Qualcun altro disse: ma che facciamo qui, andiamocene via. Piansero perché c'era un senso di sconfitta. E io vorrei parlarvi questa sera di quando questo senso di sconfitta attanaglia i cuori, di quando questo senso di impossibilità, di frustrazione ti prende, perché non puoi fare altro che arrenderti a un'evidenza dove tu non puoi fare di più. Loro dicevano: ci sono questi giganti, ci sono queste persone così forti. Gli Anakim erano provenienti da Hebron, e loro, guarda caso, erano andati proprio, la prima città che sono andati ad esplorare era proprio Hebron, che prima si chiamava Kiriat Arba, perché un certo Arba, che era un gigante, aveva fondato questa città, vi si era stabilito, e i suoi discendenti erano dei giganti. Eppure, dice la Bibbia, vi dicevo che questi giovani che andarono a visitare questo territorio erano tutti principi, erano il meglio del popolo di Israele. Ogni tribù aveva scelto il suo giovane migliore da mandare, e scegliendo i migliori, questi qui tornano invece con questo senso di frustrazione. Seppure nei loro cuori avevano il desiderio di andare, avevano il desiderio di vedere le cose in maniera diversa, avevano il desiderio della conquista, erano arrivati lì perché volevano entrare in quella terra dove scorre il latte e il miele, ma poi vedono questo sogno infrangersi, sfuggirgli di mano. E quello, non so se riesco a parteciparvi, a comunicarvi quello che sento nel cuore, quello che vorrei mirare. E quando tu vedi i tuoi sogni, i tuoi progetti, quando tu vedi il tuo desiderio improvvisamente infrangersi e non puoi fare altro che stare lì a piangere, perché non puoi fare altro. Non puoi fare altro umanamente parlando. Queste persone vedono questa situazione così difficile, eppure nel nostro testo si intravede già qualcosa, che seppure fossero 12 principi, 10 di loro si lasciano sopraffare da questo senso di frustrazione. 2 di loro, precisamente Giosuè e Caleb, reagiscono in maniera diversa, e qui troviamo subito che Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. la stessa condizione, lo stesso contesto, lo stesso periodo storico, lo stesso nemico, la stessa difficoltà, gli stessi principi, eppure due di loro pensarono in maniera diversa. All'inizio abbiamo cantato un inno che diceva: scelgo di confidare nel Signore. Scelgo, sì, è una scelta, è una decisione. È una decisione che dice: possiamo riuscirci benissimo. La Bibbia li descrive come animati da un altro spirito, che lasciano intravedere. Quindi in Giosuè e Caleb c'era qualcosa di diverso dagli altri. Non erano superuomini, non erano più capaci, non erano abituati alla guerra, non avevano armature particolari, non avevano strategie particolari. Semplicemente, dice la Bibbia, erano animati da un altro spirito. E io non so se stasera qualcuno è in mezzo a noi, ma credo di sì, perché se il Signore ha messo nel mio cuore questo, io credo che fermamente che c'è bisogno che qualcuno questa sera abbia necessità di vedere il proprio spirito rianimato, perché forse sei venuto o venuta qui con uno spirito abbattuto, con uno spirito di arrendimento. Questi dieci continuavano a dire: no, sono giganti, sono figli di Anak, sono degli Ittiti, sono dei guerrieri, sono termini che indicano sempre questa statura dei giganti, della razza dei giganti, e loro si autodefiniscono cavallette di fronte ai giganti. Ora io vorrei dirti da subito stasera: davanti al tuo gigante, come ti presenti? Qual è l'atteggiamento del tuo cuore? Perché non voglio parlarvi del gigante, ma di te, del tuo sentimento, della differenza che il tuo cuore può fare, soprattutto dei passi che puoi fare quando incontri un gigante. Innanzitutto vorrei dirvi che i giganti si abbattono quando c'è la volontà di farlo. Dice Caleb: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Ora, nessuno può costringerti a combattere contro un gigante se tu non vuoi farlo. Vi dicevo, ci sono giganti impietosi, giganti terribili, giganti che affliggono, ma se tu in partenza hai rinunciato al combattimento, è inutile parlarne. Se tu in partenza hai gettato la tua spugna, ti sei arreso, ti sei arresa, hai abbandonato l'idea di andare avanti, hai scelto di lasciarti andare, nessuno potrà costringerti. Quindi la prima cosa da mettere in chiaro è la reale volontà di affrontare il tuo gigante. Se c'è la disponibilità, la determinazione, la fede, che ricordo è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, può sembrare assurdo, ma ci sono giganti che a volte noi non vogliamo combattere, ci spaventano, ci fanno paura. Questi giganti a volte ci rendono la vita difficile, ci costringono a vivere nel nostro deserto, nelle nostre ansie, nelle nostre preoccupazioni. E parlo di quei giganti che a volte si insinuano in una crisi familiare, in un vizio, in una dipendenza, in circostanze difficili, in una patologia, in una diagnosi dai nomi impronunciabili, che a volte ti spaventano fin dall'inizio e dinanzi ai quali l'istinto naturale è quello di gettare la spugna, di dire: è inutile, non ce la posso fare. Ricordo qualcuno che disse: oh, ma è inutile che preghiamo, la parola stessa lo dice, tu muori. Ha detto: sì, tu con questo sentimento è inutile che vai avanti, ha già rinunciato, ha già perso. È come Israele che di fronte a questi giganti dice: non possiamo, siamo delle cavallette, e tali sembravamo a loro, non possiamo. Non andiamo avanti. C'è gente che fa, non fa altro che tremare, sperare, illudersi che prima o poi cambieranno le cose, ma vivono nella paura. No, noi possiamo farcela benissimo. E Caleb aggiungerà più avanti, perché l'Eterno è con noi. Stasera smetti di fissare il tuo gigante e comincia a fissare il tuo sguardo sul Signore, sull'Onnipotente. Ricordate Saul di fronte a quel gigante, ricordate i fratelli di Davide che erano alti, Samuele quando li vide, quando vide Eliab, Samma, dice la Bibbia che disse: certo, ecco l'unto dell'Eterno è qui davanti a me, perché vide un uomo alto, robusto, un guerriero. Saul era più alto di tutti dalle spalle in su. Era impressionante, eppure era gente che aveva già rinunciato al combattimento, avevano già rinunciato e non facevano altro che fare la diagnosi esatta di com'era il gigante. È alto 3,20 metri, la sua armatura pesa 30 kg, la punta della sua lancia pesa 6 kg, il suo scudiero è così, il suo scudo è in quest'altra maniera, oh questo fa quello, quello fa... A volte facciamo così, diciamoci la verità, sorelle e fratelli. A volte ci arriva la diagnosi impietosa e noi che facciamo? La prima cosa, diventiamo subito dottori, specialisti, andiamo su Google e cominciamo a cercare come viene, quali sono i sintomi, quanto si vive, qual è la diagnosi, qual è la cura, se c'è la ricerca, se c'è. Ma non dovremmo andare ai piedi del Signore prima? Fissiamo lo sguardo sul gigante e ci informiamo del gigante e vogliamo sapere tutti i dettagli del gigante. Libera la tua mente dall'ossessione, dal pericolo, dalla paura, dallo scoraggiamento e comincia a celebrare il Signore. Comincia a lodare il Signore, riempi la tua mente dalla parola del Signore, riempi la tua mente dei versi della Bibbia. Anima mia, avanti con forza. Oh, possiamo riuscirci benissimo perché il Signore è con noi. Dirà Davide: nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto e mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. La prima cosa che devi fare di fronte a un problema, a una difficoltà, al gigante, è fortificarti dentro e cercare la faccia del Signore per decidere di affrontare la sfida. Questo è il primo passo in assoluto, ma la determinazione a volte da sola non basta. Tante volte abbiamo detto: ce la farò, mi impegnerò, ce la farò benissimo. Eppure la determinazione di Caleb, per quanto bella sia, non riesce a convincere le persone. Nonostante la nostra buona volontà, a volte cerchiamo di combattere i vizi, il peccato, le dipendenze, le malattie, le crisi familiari, matrimoniali, ma l'esperienza ci dice che a volte la nostra buona volontà si infrange di lì a qualche giorno con un riscontro, con un mancato riscontro, e alla fine ci si ritrova stanchi, delusi, scoraggiati, a volte frustrati, perché la situazione continua a peggiorare, continua ad andare avanti e si accumula amarezza, scoraggiamento, delusione. Ci viene in aiuto un'altra storia, sempre di giganti, quella che vi citavo poc'anzi. Il più famoso gigante, Goliath di Gat, che Davide vinse. Eppure vi ricordo che Davide non era né un principe, né alto di statura, né guerriero. Era un ragazzetto che pascolava il suo gregge. E si presenta davanti a questo gigante con una nuova strategia, non solo la buona volontà che lui ha. Infatti quando arriva nell'accampamento trova tutti che si lamentano, dice: non vi preoccupate, state di buon animo, io andrò e combatterò con lui, la buona volontà. Però va, e ricordiamo tutti come va: nel nome del Signore degli eserciti. Primo, deve avere la volontà. Secondo, deve avere l'aiuto che viene dal cielo. Nel nome del Signore degli eserciti, nel nome di colui che è l'Onnipotente. Forse ti vedi piccolo di fronte al tuo gigante, Forse ti vedi incapace, forse la tua buona volontà non è a sufficienza per combattere, ma Davide ci insegna che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Oggi stesso quindi decidi di combattere il tuo gigante, non con l'armatura di Saul, ma nel nome del Signore degli eserciti. Primo, la tua volontà, desidero essere aiutato, desidero vincere, desidero ottenere, desidero conquistare, desidero venirne fuori. Come? Con l'aiuto del nome del Signore, con l'aiuto del Signore. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, tra parentesi, l'Iddio onnipotente, e del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle vostre mani. Ma vorrei considerare un ultimo aspetto con voi, e forse è quello che ci riguarda più da vicino come credenti, perché tante volte la buona volontà ce l'abbiamo messa, siamo sinceri, tante volte abbiamo pregato nel nome del Signore, eppure il gigante è lì, o a volte pur avendo fatto tutto questo, il gigante resiste. Perché no? A volte i giganti tornano. E tornano più forti di prima. E tu cominci a subire la stanchezza, la fatica. Sono tempeste che ci piombano addosso quando non vorremmo. Quando oramai ci eravamo accomodati sui nostri allori, quando oramai avevamo pensato di aver vinto Goliat, e quindi che ci può capitare più? Ci siamo messi a posto, quando è raggiunto l'età della pensione, o quando ti sei già sposato, sposata, o quando hai avuto il figlio o la figlia che tanto hai desiderato, o quando hai pensato che il problema che dovevi affrontare si era oramai definitivamente risolto. A volte, ahimè, ci sono dei giganti che ritornano. Nel capitolo 21 di Secondo Samuele c'è scritto che Davide era stanco, e non uno questa volta, ma quattro giganti si alzarono col proposito di ucciderlo. Ma come, Signore? Ma io la volontà di superare la tempesta ce l'ho, ma io ho pregato nel nome del Signore degli eserciti e l'ho battuto, ma adesso quattro. E proprio quando Davide era stanco, ci dice la Bibbia, quando oramai lui non può fare nulla, quando oramai è sfinito, quando oramai le sue condizioni sono cambiate, quando gli anni sono avanzati, quando oramai non c'è più forza, si è sfiniti, deboli, scoraggiati, e questi giganti invece si muovono con armi nuove, più forti, persino abilità nuove, nuove sfide, nuove paure, nuovi combattimenti, come dicevo prima, a volte con patologie dai nomi impronunciabili. In questo caso a volte ci scoraggiamo. Ma come, Signore, proprio adesso? Ma proprio a me che ti servo, ma proprio a me che sono convertito, convertita da una vita, ma Signore ti sto pregando, Signore ho bisogno, sì, il testo ci dice che alcuni giganti non li possiamo combattere da soli, ma lo combattiamo nel nome del Signore, sì, ma a volte, lasciatemi dire, che anche nel nome del Signore ci scoraggiamo. Quante volte ho sentito: ma frate, ma sto pregando, frate, e quanto devo pregare di più? Ma che devo fare di più? Questo testo ci dice che questi giganti furono vinti per mano di Davide e per mano della sua gente. Non vi ricorda nulla? Gesù non dice forse: se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa. Ci sono giganti che puoi battere solo con la comunione fraterna, con una sana comunione fraterna. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Allora la prima, c'è la volontà, tu devi decidere se vuoi combattere. Secondo, devi combattere nel nome del Signore. Terzo, devi combattere insieme alla tua chiesa, devi combattere insieme ai fratelli, alle sorelle. Il segreto della chiesa degli Atti era proprio la comunione fraterna. Per 11 volte è ripetuto che stavano insieme: sorella, fratello, questa sera preghiamo insieme, combattiamo insieme, perché nella battaglia che stai combattendo non sei solo, non sei sola. Quando sei stanco, scoraggiato, deluso, delusa, nel nome del Signore degli eserciti, insieme al fratello, alla sorella che ti sostengono, possiamo combattere insieme. Può darsi che non hai più le forze di un tempo, può darsi che le tue forze anche spirituali non sono più fresche come quelle di un tempo, può darsi che le ripetute delusioni, i logori della tua vita ti hanno consumato anche spiritualmente, ti hanno abbattuto e la tua fiducia è cominciata a traballare, la tua speranza ha cominciato a spegnersi, le tue forze hanno cominciato a venire meno. Dice la Bibbia che Amalek attaccò Israele proprio quando erano stanchi, sfiniti, e li raggiunse, li attaccò da dietro, gettandosi sui più stanchi, sui più poveri, su quelli che erano sfiniti, su quelli che erano delusi. Così come Ahitofel voleva uccidere Davide e dice letteralmente: io lo raggiungerò e lo ucciderò mentre è stanco, scoraggiato e ha le braccia fiacche. Eppure era Davide. Ma perché non ti è capitato di essere stanco, stanca, scoraggiato, con le braccia fiacche? Qual è il tuo gigante questa sera? Primo, vuoi davvero combatterlo? Vuoi sconfiggerlo? C'è in te la determinazione, la fede per combatterlo? Perché se non vuoi, è inutile che ne parliamo. Vuoi davvero combatterlo? Secondo, hai riposto la tua fiducia nel Signore, solo nel Signore, o ancora confidi nell'armatura di Saul o nelle tue capacità? Vai nel nome del Signore degli eserciti. Terzo, vuoi che preghiamo insieme? È probabile che le tue forze non sono più quelle di un tempo. È probabile che la delusione ha solcato il tuo cuore. Probabile che qualche sconfitta del passato ti abbia segnato così tanto che la tua fiducia è venuta meno. Stasera, vuoi che combattiamo insieme? Dissero a Davide: aspetta, sei stanco, combattiamo noi al tuo fianco, combattiamo noi con te. La vittoria andò sempre a Davide, per mano di Davide e per mano della sua gente. Vogliamo chinare il capo in preghiera questa sera?